Benissimo, allora buongiorno, intanto grazie come al solito per essere con noi. Abbiamo annunciato questa telefonata con te per parlare in generale della lotta per la casa a Roma, visto che fra più tardi ci sarà la conferenza stampa di cui abbiamo parlato più volte nel corso degli ultimi giorni. Ma con te in particolare poi volevamo affrontare la questione relativa a Metropolis, l'occupazione sulla Via Prenestina che ha compiuto 14 anni. Ha festeggiato degnamente qualche giorno fa e che però ha visto diciamo ultimamente una sentenza da parte del Tribunale Civile di Roma, credo, piuttosto problematica. Questa sentenza, correggimi se sbaglio, sostanzialmente impone al Ministro dell'Interno e al Presidente del Consiglio dei Ministri di pagare una penale molto alta alla proprietà dell'immobile per non aver, diciamo, sgomberato l'immobile stesso. Ecco, ci racconti un po' la questione in generale e poi che cosa questo può comportare sulla vita futura di Metropolis.
Certo, allora quello che dicevi tu è corretto, nel senso che la recente sentenza di cui abbiamo appreso dai giornali proprio nella giornata in cui stavamo festeggiando il compleanno di Metropolis predispone un cospicuo risarcimento per Salini di 6,3 milioni di euro più un conguaglio mensile di 58 mila euro al mese per il mancato sgombero dell'occupazione stessa. Si tratta tra l'altro del secondo risarcimento perché già nel 2018 insomma, era salita agli onori delle cronache la sentenza della mi pare settima sezione del Tribunale Civile di Roma, che aveva predisposto un risarcimento ancora più cospicuo di 27,9 milioni di euro, sempre a Salini per il mancato sgombero. Una sentenza che tra l'altro aveva un testo anche come dire, particolarmente forte, in quanto insomma in maniera piuttosto insolita quantomeno un tribunale civile entrava con i piedi nel piatto nella questione abitativa, quindi sostanzialmente sostenendo che il danno che veniva procurato dalle occupazioni abitative al turbamento dell'ordine sociale, insomma, fondato sulla proprietà privata e quindi in termini anche di sovvertimento era più grande anche del disagio sociale che si sarebbe ingenerato con uno sgombero, come dire, considerazioni che direi esulano sicuramente dal perimetro di cui si dovrebbe occupare un tribunale civile. Questo risarcimento, come dicevo, non è una novità né rispetto al caso di Metropolis né in assoluto. Questa questione di chiedere i risarcimenti per il mancato sgombero è diventata ormai una prassi invisa per i proprietari di questi immobili, che in realtà fanno vera e propria rendita su questi risarcimenti. Basti pensare che nel 2003, quando l'area di Metropolis è stata acquisita da Caporlingua Salini, l'area è stata pagata complessivamente 6,7 milioni di euro. Apprendiamo dai giornali, perché prima appunto non era esattamente chiaro che cosa Salini avesse intenzione di fare su quell'area, che l'idea molto originale era quella di abbattere l'ex fabbrica Fiorucci, che tra l'altro avrebbe tutti insomma i crismi probabilmente anche per essere considerato un vero e proprio monumento di archeologia industriale e così invece non è di fatto, e costruire 252 appartamenti di cui sicuramente, come dire, non si sente la necessità impellente in un quadrante soffocato già dal cemento, da costruzioni inutili, sale slot e così via dicendo. È una pastiglia perché se vi ricordate insomma è già proprio dalla lista stilata dall'allora capo di gabinetto di Salvini, diventato poi prefetto Piantedosi, che si è iniziato a comporre la lista delle cosiddette priorità degli sgomberi guardando all'entità pecuniaria di questi risarcimenti richiesti dai proprietari. C'era stato il caso per esempio dell'occupazione di Viale del Caravaggio, poi c'era stato quello della clinica Valle Fiorita in via di Torrevecchia, dove i proprietari, sempre secondo lo stesso schema, hanno adito diverse, diciamo, tribunali, persino insomma, la proprietà di via di Torrevecchia, che forse varrebbe anche la pena ricordarlo per capire, insomma, anche chi agisce la rendita in questa città. Era Angeluzzi, quindi proprietario, era, insomma, un addentellato della famiglia Angeluzzi, quindi proprietari del tempo, mani in pasta nella sanità privata, eccetera eccetera, e avevano addirittura adito la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, sostenendo che l'occupazione di valle che noi avevamo chiamato Rifiorita avesse violato il loro diritto umano alla proprietà privata, che detto così già farebbe, diciamo, forse piangere anche un po' di gusto, se non fosse che poi di fatto questi sono punti di vista che non solo fanno giurisprudenza, ma che, ripeto, diventano vere e proprie occasioni per i proprietari di questi immobili per fare rendita. E quindi diciamo che sostanzialmente, rispetto a Metropoli, già l'entità del risarcimento che era stato previsto per Salini nel 2018 ha già fatto sì che già da allora Metropolis in qualche modo venisse sempre considerato un elemento prioritario nelle famose liste degli sgomberi. È chiaro che in qualche modo la pubblicità, proprio nel senso di essere uno spazio pubblico di Metropolis, nel suo essere museo abitato, aperto, conosciuto, visitato, attraversato da tanti e tante centinaia di artisti, persone che, insomma, ogni sabato vengono a visitare il museo, a confrontarsi con chi abita in quello spazio, che vi fanno ricerca, che vi fanno un sacco di cose, ha fatto sì probabilmente che anche queste operazioni, in qualche modo queste velleità di sgombero, venissero tartate. Però ripeto, ormai il gioco in qualche modo Salini, insomma, più in generale dei proprietari che richiedono questi risarcimenti, è chiara, tanto è che proprio, insomma, in corrispondenza dell'uscita di questa notizia abbiamo rilanciato un comunicato dove ribadivamo che secondo noi questa operazione come dire, è proprio emblematica di quella che abbiamo definito una quadratura del cerchio rispetto agli interessi della rendita. Da un lato attaccare, cercando di screditare attivisti e attivisti, un piano casa che cerca in qualche modo di mettere qualche punto rispetto alle questioni relative all'emergenza abitativa, che evidentemente ai palazzinari, a chi gestisce i residence, a chi gestisce le strutture cosiddette emergenziali, fa sempre comodo, e dall'altro, insomma, continuare a mettere le mani nelle tasche ai cittadini, invocare gli sgomberi e così via. Questa situazione ovviamente non è nuova, se come dire, già, se non vado errata, negli anni 50 Cederna parlava esattamente dei vandali in casa rispetto a coloro i quali adesso si fregiano dell'appellativo di trasformatori urbani, e parlando, insomma, dei loro propositi, appunto, di smantellare le infrastrutture sociali e urbanistiche di questa città, non è una novità, ma sicuramente l'attacco è molto forte, gli interessi materiali sono molto alti, non è la prima volta che vediamo questo tipo di operazioni, tuttavia chiaramente le respingiamo con forza all'istante, non solo per quanto ovviamente riguarda Metropolis, il caso specifico della città notizia, che noi desideriamo mantenere esattamente nella forma in cui è, ma proprio rispetto al disegno complessivo della città, dove c'è un bisogno assolutamente urgente di politiche abitative, dove va detto quella che i sociologi o gli urbanisti più alla base chiamano l'innovazione sociale, la fanno, insomma, le persone partendo dal basso e dalle proprie necessità, perché comunque insomma, quel tanto vituperato museo abitato che Salini continua a cercare di attaccare è un'esperienza sostanzialmente unica al mondo, e questo vorrà pur dire qualcosa.
Senti, perdonami l'ingenuità, ma questi risarcimenti poi vengono effettivamente elargiti ai costruttori, ai proprietari? E poi soprattutto, diciamo, c'è il rischio che in qualche modo ci si possa rifare o ci si possa voler rifare direttamente su chi occupa, considerando che poi si potrebbe anche costituire il danno erariale e tutto quanto. Ecco, diciamo, che relazione c'è poi fra la sentenza che viene emessa e la praticità della sentenza stessa?
Allora, rispetto proprio alle cose, diciamo agli aspetti più specifici, non essendo parti diciamo in causa dentro il risarcimento, noi non abbiamo il dispositivo che non penso neanche che sarà stato depositato, tra l'altro quindi non sappiamo i particolari. Diciamo che in generale questi risarcimenti trovano una modalità di corresponsione in più modalità, possono sia essere corrisposti effettivamente dal ministero, dall'ente pubblico che è chiamato in causa dal singolo proprietario, quindi generalmente il ministero dell'interno e così via. Se vi ricordate, nel caso mi sembra di Caravaggio, l'urgenza dello sgombero, se vi ricordate, a un certo punto insomma sembrava che lo sgombero di Viale il Caravaggio fosse una priorità nazionale, certo. Che chissà cosa dovevano fare con quell'immobile. Diciamo che questa grande urgenza era anche data dal fatto che in quel caso Armellini aveva ottenuto la corresponsione diciamo per attraverso la sentenza del tribunale di un risarcimento mensile per il mancato sgombero, che in quel caso si era materializzato con il pignoramento di alcuni conti correnti del Ministero dell'Interno e quindi degli importi in qualche modo relativi a quanto stabilito dal Tribunale, quindi diciamo anche situazioni abbastanza grottesche, se così vogliamo dire, per certi versi. E rispetto a quello che chiedevi del rifarsi direttamente attivisti su chi abita dentro quelle occupazioni, chiaramente insomma qualche giornalaccio ha dato voce, magari in passato anche adesso qualche esponente a destra diceva pagassero gli attivisti. Ritorniamo sempre, come dire, al grande rimosso di queste vicende. Le persone che vivono all'interno delle occupazioni abitative e non solo, e più in generale in tutte le situazioni che vengono considerate non normate, improprie e così via, lo hanno fatto partire da una necessità e da un bisogno. Dopodiché nel caso di Metropoli, ma non solo, pensiamo all'esperienza di Porto Fluviale e anche tanti altri spazi di questa natura, c'è stata la capacità poi di dotarsi piano piano, e anche grazie alla collaborazione e all'aiuto di altri sicuramente, di infrastrutture che garantiscono una buona qualità dell'abitare in senso complessivo, perché poi il diritto all'abitare non è solo avere un tetto sopra la testa, ma avere diritto a un'istruzione degna, l'accesso alla sanità, anche il diritto insomma alla cultura ed avere accesso a tutta una serie di beni in questa città e non solo sono stati completamente monetizzati. Ma dopodiché insomma, al di là delle chiacchiere dei giornali eccetera eccetera, quando si è andato a procedere diciamo al censimento di tutte le famiglie che abitavano appunto nelle occupazioni che menzionavo prima, che sono state sottoposte a meccanismi risarcitori nella stessa maniera di Metropolis, quindi Caravaggio, Torre Vecchia, anche Viale delle Province, dove la proprietà aveva chiesto risarcimento, sebbene le case sono state assegnate non perché si sia fatto un regalo agli occupanti, per l'appunto i regali agli abusivi, perché come provano a dire i giornali di destra che cercano di far passare l'assegnazione di una casa, di una residenza e tutti i diritti primari come un regalo e non appunto come un qualcosa che si deve dare a ogni singola persona, ma le case sono state assegnate perché tutte le famiglie che stavano dentro le occupazioni avevano i requisiti per accedere a una casa popolare, oltre al fatto che come dire, praticamente tutte stavano in lista d'attesa per una casa popolare da chissà quanti anni Quindi diciamo è anche tutta quella retorica che cerca di contrapporre chi sta nelle graduatorie con chi vive dentro le occupazioni abitative non ha nessun senso, poiché le persone per l'appunto avevano già ottenuto, cioè avevano già presentato le domande di casa popolare. Per cui insomma se anche tutto questo era per dire che se qualcuno poi sognasse come dire di dire ah ci rifacciamo di 6 milioni di euro sugli abitanti o sugli attivisti, beh come dire forse verrebbe solo da dire una risata li seppellirà, perché insomma come dire a differenza di altri non abbiamo come dire i miliardi nascosti in qualche punto all'estero da cui poter attingere, per cui
questo è insomma. Senti, di questo si parlerà nella conferenza stampa che avete indetto questo pomeriggio alle 14 e si parlerà ovviamente anche di tutta la vicenda relativa ai super scoop di Fuori dal Coro che interessavano in particolare Luca, ovviamente, che abbiamo sentito a caldo quando la notizia è uscita sui giornali, ma in generale tutto quanto il movimento per il diritto all'abitare romano, no?
Certo, beh chiaramente appunto questo sarà sicuramente un tassello della vicenda. È chiaro che insomma anche tutto questo accanimento di Giordano in conto terzi evidentemente nasce dal fatto che quando si va a discutere appunto di abitare, di uscire anche appunto da questa situazione di emergenza, anche di dire che non serve più costruire ma bisogna riutilizzare il patrimonio che esiste, smettere di alienare case e terreni, attingere a quello che già c'è, si vanno a toccare interessi materiali fortissimi, questo è del tutto evidente. Certo, come dicevamo nel comunicato, se avessimo saputo che bastava una chat per far parlare tutti i dati dell'emergenza abitativa a Roma, probabilmente l'avremmo fatto anche, perché comunque appunto è grottesco ovviamente il caso che si è cercato di montare. Dopodiché a questo punto sicuramente vogliamo come dire utilizzare l'attenzione che si è creata per parlare di quello che secondo noi è fondamentale, come dire alzare il velo anche dell'ipocrisia, quello che i giornali definiscono la mappa dell'illegalità e che noi abbiamo definito nel comunicato la geografia del bisogno, così come riteniamo che appunto si debba parlare della questione abitativa in tutte le sue sfaccettature. Poche settimane fa, insomma, prima che scoppiasse questo bubbone, eravamo in piazza a San Basilio per ribadire la necessità di difendere i nostri quartieri dagli sfratti, dagli sgomberi e da chi cerca di alimentare la guerra tra poveri per piccoli cabotaggi elettorali o per anche garantirsi piccoli potentati locali. Ecco, evidentemente insomma anche se tutto il polverone sollevato da Giordano e tutta ruota dei giornali va esattamente in quel tipo di direzione, ovviamente appunto prenderemo parola e diremo insomma tutto quello che abbiamo da dire su queste questioni, partendo per l'appunto dal fatto che appunto noi fondamentalmente siamo quello che facciamo e quello che abbiamo fatto per l'appunto è proprio questo, ridare vita anche a posti vuoti che erano quelli sì abbandonati al degrado ambientale e lasciati appunto anche sempre in condizioni assolutamente derelitte senza trovare un utilizzo, una possibilità. Ritorno appunto all'esempio di Metropolis, anche in tempi di come dire collasso climatico in atto, Metropolis, ma non solo, le occupazioni sono un esempio appunto del fatto che addirittura si possa ricostruire e riutilizzare le infrastrutture di una fabbrica per costruire delle case. Case che sono state fatte anche sperimentando con modalità ecosostenibili, certo partendo da una necessità appunto e anche da ristrettezze economiche indubbie, però per esempio è innegabile che appunto anche alcune tecniche di autocostruzione sperimentate, penso ad esempio all'utilizzo della terra cruda, ci parlano di un modo di appunto ripensare l'abitare partendo esattamente appunto dal recupero di quello che già c'è e che tante volte viene esattamente insomma sistemato e messo a disposizione da chi abita nelle città. Ora ovviamente chi sta montando questa campagna infamante nei confronti dei movimenti e in questo caso in particolare di Luca, come sempre sta cercando fondamentalmente di dare l'idea che l'emergenza abitativa non esiste, che ci sia qualcuno, e per il messaggero, ma non solo, da questo punto di vista l'ha detto in maniera quasi esplicita, cioè che appunto non ci sia una vera emergenza abitativa e che comunque appunto ci siano attiviste e attivisti che in qualche modo ordiscono ad arte le manifestazioni o si inventano il problema dell'emergenza abitativa e quindi in teoria secondo questi signori in questa città un problema non esiste. È evidente che questa cosa è assolutamente inconcepibile, così come penso che qualsiasi persona che abbia mai messo piede dentro metropoli, o anche solo che l'abbia mai visto dalla distanza, che abbia visto tante delle occupazioni abitative degli spazi che stanno in questa città, se si chiede è meglio avere dentro un quartiere come Tor Sapienza, che tra l'altro si sta aperto chiusa parentesi apprestando a celebrare il proprio centenario proprio a partire da una storia di autocostruzione da parte di un ferroviere antifascista, ebbene qualsiasi persona che passa da Tor Sapienza può chiedersi: serve di più al quartiere e a chi lo vive un luogo dove vivono 200 persone appunto senza avere elevato nulla a nessuno, con un già abitato con tutto quello che ne consegue, è un posto quindi dove anche le diversi tipi di arte e forme di vita medicia possono essere, oppure è meglio avere l'ennesima colata di cemento, 252 appartamenti che con questa probabilità rimarranno vuoti. Io penso che sì, questo è in grado di darci la risposta a questa domanda, e quindi insomma l'operazione che si sta compiendo in questo periodo è molto chiaro. Ripetiamo, in fin dei conti secondo noi forse non era neanche, come dire, previsto scientemente che la sentenza di risarcimento a Salini arrivasse proprio in questi giorni, perché chiaramente insomma evidentemente un procedimento che andava avanti da molto più tempo, però rappresenta davvero una quadratura del cerchio. Chi fa rendita sull'emergenza abitativa e poi appunto il tentativo di delegittimare e criminalizzare proprio chi a questo vuole mettere, vuole dare una soluzione e che cerca anche nel dialogo anche acceso e attraverso percorsi di conflitto verso le istituzioni di trovare delle soluzioni a una crisi abitativa che comunque affligge questa città da decenni e che mi sembra la sudditanza ai costruttori non abbia in alcun modo risolto, ma anzi solamente aggravato.